Bip Sport è un podcast di Bip Network, realizzato dagli studenti dell'Istituto Banfi di Vimercate, in collaborazione con Young Radio, Piano Locale Giovani Burago e Cooperativa Sociale Airis.
Buonasera e bentornati a Bip Sport. 4 febbraio 2026 significa che mancano all'inizio delle Olimpiadi. In realtà alcuni sport sono già partiti oggi in serata, per esempio il curling, però ormai ci siamo. In data 6 febbraio si terrà la cerimonia d'apertura attesissima nello stadio di San Siro, tempio non solo calcistico ma un tempio italiano, uno spot bellissimo in generale per l'Italia. E quindi Olimpiadi che si avvicinano sempre di più, la fiamma olimpica sta facendo dei giri davvero assurdi, è passata per Vimercate e in generale è passata qui nelle zone di Monza e Brianza. Alcuni di voi magari avranno avuto anche la fortuna di poterla vedere, purtroppo non noi che eravamo impegnati in classe in un'intensissima ora di storia sulla rivoluzione industriale, però sicuramente deve essere stato molto bello vedere la fiamma olimpica ed entrare nel vivo dell'atmosfera in generale, del clima che si respira in occasione di queste Olimpiadi. Non parleremo però solo di Olimpiadi, perché ovviamente da parlare anche di sport internazionale, in particolare di tennis, perché si è disputato l'Australian Open, il primo dei 4 slam della stagione tennistica. Parleremo anche di basket e ovviamente di sport locale.
Djokovic dethrones Sinner and the King of Melbourne is back in the final.
Dunque, partiamo dal tennis. Come avete sentito nella parte iniziale, nella parte introduttiva, il grande Carlos Alcaraz si è laureato campione dell'Australian Open, una vittoria direi inaspettata, quella rimediata dal tennista spagnolo davanti agli occhi vigili di Nadal, che probabilmente è stato uno dei tennisti più forti della storia, se non il tennista più forte della storia, anche lui spagnolo, idolo di Carlos Alcaraz, che sulle orme appunto del proprio idolo sta cercando di costruire una carriera sempre più ricca di successi. E il successo rimediato da Alcaraz in Australia è un successo che vale tantissimo, perché gli permette di conseguire il Grand Carlos Slim, che per chi non lo sapesse è un riconoscimento che viene conferito a chi riesce nell'impresa di vincere tutti e 4 gli slam, non necessariamente nello stesso anno, però chi riesce a vincerli nel corso della sua carriera gli viene conferito appunto questo riconoscimento. E Carlos Alcaraz ha vinto, seppur in anni diversi, tutti e 4 gli slam, l'Australian Open quest'anno, poi ha vinto Wimbledon, Roland Garros e anche lui US Open. E una vittoria inaspettata, come ho detto all'inizio, perché probabilmente il grande favorito di questo Australian Open era Jannik Sinner, che era campione uscente non solo del 2025 ma anche del 2024, per cui c'erano direi tante aspettative attorno al tennista altoatesino, che doveva anche rifarsi dopo un finale di stagione non meraviglioso, in cui aveva perso il primato nella classifica ATP e in cui Alcaraz aveva anche staccato Sinner con qualche punto, per cui ci si aspettava il ritorno a gamba tesa, giusto per citare le origini di questo podcast di Sinner. E purtroppo però non è andata così, perché si è dovuto arrendere in semifinale a Djokovic, ha perso per 3-7-2, una vittoria quella di Djokovic davvero anche quella inaspettata, nel senso che in pochi si sarebbero potuti aspettare un Djokovic in forma così smagliante all'età di 38 anni suonati, eppure un fisico e una tenuta non solo fisica ma anche mentale che ricordano quella dei bei tempi, quello del Djokovic nella miglior versione, o quanto meno l'hanno ricordata nella sfida contro Sinner, che purtroppo si è dovuto arrendere al serbo. E un Djokovic che è così arrivato in finale ma si è dovuto arrendere a sua volta a uno straordinario Carlos Alcaraz, che dopo un primo set di adattamento, potremmo dire, in cui Djokovic è riuscito a primeggiare, ha vinto i successivi 3, quindi si è aggiudicato questo Australian Open. Per cui davvero complimenti a Carlos Alcaraz, complimenti ovviamente anche a Djokovic. Djokovic. Per quanto riguarda invece i tennis italiani, abbiamo parlato di Sinner, che comunque avrà ancora tutta la stagione per rifarsi e per provare a riprendersi il primato nella classifica ATP, anche se in questo momento Alcaraz dista un pochino di punti. E poi c'è anche un Musetti da commentare, che purtroppo è stato particolarmente sfortunato. Infatti Musetti ai quarti di finale aveva affrontato Djokovic, stava vincendo, non dico in maniera agevole, però comunque era riuscito a tenere testa al campione serbo, e poi purtroppo però nel corso della partita ha rimediato un infortunio fisico che l'ha costretto al ritiro. Davvero sfortunato qui Musetti, che però ha iniziato nel 2026 nel migliore dei modi, almeno dal punto di vista prestazionale, riuscendo a offrire delle performance direi di altissimo livello che lasciano presagire una stagione, speriamo, ricca di successi.
Sì, molto sfortunato Musetti, che però poi dopo l'eliminazione, dopo la fine del torneo, ha anche scherzato dicendo che ha preferito essersi infortunato subito piuttosto che dopo aver vinto la partita. In quel caso sarebbe dovuto ritirare per forza, perché comunque l'infortunio era abbastanza serio, ma sarebbe stato un peccato vincere e poi doversi ritirare. Comunque tutti questi ritiri, c'è stato per esempio il problema muscolare di Sinner, c'è stato appunto quello il ritiro di Musetti, ci sono stati dei problemi fisici anche nel femminile, per esempio con Jasmine Paolini. Tutti questi problemi sono comunque legati a un clima, una situazione davvero complicata in Australia, perché comunque oltre ad essere un paese mediamente molto caldo, in Australia adesso è estate, è piena estate, quindi è davvero complicato per i tennisti competere con quelle condizioni meteo. Forse è uno dei tornei più complicati a livello fisico, l'Australian Open, e quindi soprattutto qua si è vista tutta la parte forte, diciamo, di Alcaraz, ovvero la fisicità, la resistenza, e a trionfare appunto Alcaraz, anche se una cosa molto particolare è stato il risultato di Djokovic, perché un tennista con un'età così avanzata è riuscito prima a battere Sinner, che comunque è molto giovane, e soprattutto anche lui fisicamente non scherza niente. È vero che Sinner non ha mai vinto una partita al quinto set, insomma le partite lunghe Sinner non riesce mai a portarla a casa, però comunque a livello fisico è molto sopra Djokovic al momento. E però ovviamente risultato inaspettato quello di Djokovic, ecco, che c'è da dire è arrivato in semifinale in una maniera molto fortunata, senza vincere nemmeno un set, tra l'altro, perché agli ottavi, non mi ricordo esattamente contro chi giocasse, comunque il suo avversario si è ritirato durante il primo set, e
ai quarti di finale ha affrontato Musetti.
Esattamente, avrebbe dovuto affrontare Musetti, che però si è ritirato appunto, ed è arrivato alla partita contro Sinner senza aver vinto un set. Statistica molto particolare, che però probabilmente l'ha anche aiutato, ecco, fisicamente.
Arriva Vildosa, pick and roll con Niang e tripla dell'Argentino! Wow! Tripla dell'Argentino!
E quindi, come abbiamo appena sentito, la Virtus Bologna è riuscita con un canestro a 4 secondi dallo scadere ad abbattere la corazzata del Monaco. Virtus Bologna che ad oggi sta facendo un buon percorso in Eurolega, si trova adesso al 12° posto, a praticamente pari punti con l'Olimpia Milano. L'Olimpia ha già giocato il 26° turno il giorno prima di quello in cui stiamo registrando, mentre la Virtus questa sera, quindi quando ascolterete questa puntata, avrà già giocato, se la vedrà contro Lione che è ultimo in classifica con 6 vittorie e 19 sconfitte, ma non è assolutamente come nessuna in Eurolega una partita da sottovalutare. Appunto Virtus Bologna che batte il Monaco, che però appunto squadra francese che non sta andando proprio benissimo, si trova al 10° posto, una squadra che l'anno scorso è arrivata addirittura in finale playoff, e si trova al 10° posto dopo una serie di 4 sconfitte, che in realtà era stata preceduta da una serie di ben 6 vittorie. 15-11 il record dei Monegaschi, che si trovano nell'ultima posizione valida per i play-in, ovvero la decima. All'undicesima invece appunto c'è l'Olimpia Milano con 13 vittorie e 13 sconfitte. L'ultima partita giocata dai milanesi è stata in casa contro il Baskonia, vittoria 109-89, una vittoria larga con tanti punti segnati, tanti subiti, ma comunque quando si segna così tanto ci sta anche concedere molto, soprattutto negli ultimi minuti. Per quanto riguarda l'andamento generale del campionato di Eurolega di quest'anno, abbiamo il Fenerbahce al primo posto, che sta abbastanza dominando, solo 7 sconfitte per i turchi, 5 vittorie consecutive ad oggi. Segue l'Olympiakos con 16 vittorie e 9 sconfitte, Apoel e Real Madrid praticamente sono lì, sono pari, così come Valencia e il Panathinaikos, la Stella Rossa e il Barcellona. Classifica davvero molto corta, ci sono praticamente 8 squadre, 7 squadre che sono a pari punti dalla seconda all'ottava posizione, e sicuramente il Valencia è una squadra che sta sorprendendo tutti. Valencia che tra l'altro all'interno del suo roster ha un italiano, Darius Thompson, che quest'estate non avrebbe così tanto brillato agli europei, ma che si sta mettendo in mostra con ottime prestazioni. Mentre un'altra squadra che teoricamente è debuttante, ma in realtà ha un roster chiaramente di altissimo livello, è l'Apoel, che diciamo quest'estate è riuscita a costruire una squadra praticamente per vincere. Elijah Bryant, un ex NBA, Oturu, Chris Jones, tutti giocatori come dire di grande esperienza anche in Eurolega. Roster simile è quello di Dubai, che però si trova al 13° posto. Dubai che all'interno della squadra ha per esempio Kabengele, ex Serie A, che di recente ha segnato un canestro che in realtà non valeva praticamente niente, perché la partita era ormai chiusa. Ha segnato un canestro dall'altra parte del campo, molto, come dire, fortunoso, ecco. Quindi siamo siamo oltre la metà del campionato, solamente 12 partite alla fine, e diciamo che le squadre che potrebbero lottare per un posto ai playoff e ai play-in si sono un po' delineate, ecco. Certo è che la lotta è apertissima, dal decimo al 13° posto, possiamo dire, ci sono tante squadre che lottano per i play-in, dal nono in realtà, considerando anche lo Žalgiris di Kaunas. In ordine dal nono al 13° posto ci sono Žalgiris, Monaco, Olimpia Milano, Virtus Bologna e Dubai, tutte nel giro di sole 3 partite. Chiaro che con appunto 12 partite rimanenti ci sono le possibilità, ecco, ma bisogna fare attenzione a portare a casa le partite giuste e le partite giuste col maggior scarto possibile, ecco. Passiamo ora alla parte di sport locale, prima di iniziare con le nostre solite notizie dalla Serie A, dalla Serie B e dalla Serie C. Ci tenevamo a ricordare un ragazzino che purtroppo ci ha lasciati, Denis Sička, giocatore delle giovanili della Visnova di Giussano, che appunto è morto in un incidente. Detto ciò, torniamo a parlare delle nostre solite notizie, partendo dalla Serie B con il Monza, o meglio partendo dalla Serie B in generale, ma facendo un focus sul Monza, che si trova al terzo posto, e sta conducendo un sempre il solito buon campionato a ridosso della zona promozione diretta, meno 3 dal Venezia primo e meno 2 dal Frosinone, che, come avevi detto tu la scorsa volta, sta facendo un ottimo campionato anche appunto la squadra del Lazio. Ottimo campionato invece anche del Venezia, che ha una squadra ottima per essere una squadra di B. Alla fine stava, l'anno scorso militava in Serie A, ha mantenuto quasi tutta la squadra appunto della Serie A, e soprattutto c'è un grandissimo bomber nel Venezia, ovvero Andrea Durante, che ad oggi ha 11 gol segnati. Insieme a lui anche John Yeboah sta facendo molto bene con 8, e Gianluca Busio 5 gol segnati. Mentre per la Serie C, partendo sempre dal girone A con le squadre del Nord, Vicenza sempre primo, non ne parliamo più, ancora imbattuto a 62 punti, a più 16 sull'Union Brescia, che se la sta giocando appunto con il Lecco per il secondo posto. Queste due squadre stanno staccando la zona dal quarto al decimo posto, che in ottica playoff è la zona che parte da un turno precedente. Questa zona da sei squadre è occupata da Inter Under 23, Renate, Alcione, Cittadella, Trento, Giana e Lumezzane, quindi abbiamo ben quattro squadre della nostra zona, del nostro territorio, partendo da Inter Under 23 e Alcione, che sono le due squadre di Milano, la prima a 38, la seconda a 36, Renate a pari punti con l'Inter Under 23 a 38, e poi la Giana appunto a 32. Comunque classifica molto corta, con anche la Provercelli a ridosso della zona playoff, l'Arzignano a 30, comunque classifica molto corta, mentre parlando della parte bassa della classifica, la Triestina rimane ultima, ma è riuscita a recuperare tutti i punti di penalizzazione, quindi
finalmente
esatto. Quindi finalmente si trova a un punteggio, con un punteggio positivo in classifica, un solo punto, quindi la salvezza in realtà ne dista ad oggi 26, un'impresa davvero davvero complicatissima. In realtà la zona playout ne dista solo 11, quindi appunto ancora 11 punti da recuperare sul Pro Patria, per una squadra che chiaramente non si merita l'ultima posizione. Ad oggi sarebbe chiaramente in una zona bassa della classifica, ma sarebbe 17esima, quindi fuori dalla zona di retrocessione diretta, e sarebbe comunque con i risultati appunto raggiunti dalla squadra, senza considerare la penalizzazione, sarebbe lottando appunto per uscire dalla zona di retrocessione. Poi un'altra cosa diciamo interessante di cui parlare è l'andamento del Benevento in campionato, che sta facendo davvero 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 molto bene, con Antonio Floro Flores alla guida della squadra. Appunto i campani stanno conducendo il campionato con 17 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, 54 punti fatti, e tra l'altro è miglior attacco con 53 gol e seconda miglior difesa con 18 gol subiti, solo il Catania meglio con 14, però soprattutto stupiscono i 53 gol fatti in sole 24 partite, che facendo due calcoli sono quasi due gol a partita, ecco.
Sì, assolutamente, un grandissimo Benevento. Però quello di cui vorrei parlare adesso è un po' una polemica che si è sollevata nelle ultime settimane e che ha visto protagonista il Napoli e il calciatore che in questo momento sta emergendo più di tutti sugli altri, ovvero Vergara. Vergara è un calciatore 23enne che quest'anno appunto fa parte della rosa del Napoli, che è un giocatore di proprietà del Napoli in realtà da diversi anni, ma che negli scorsi anni ha giocato in squadre di categorie minori, quindi Serie B e Serie C, per fare quella che in Italia viene definita la gavetta, diciamo, per farsi un po' le ossa. Quest'anno il Napoli, come tutti saprete, riversa in una situazione particolarmente complicata a causa di numerosi infortuni che hanno reso necessario per il mister del Napoli, Antonio Conte, la titolarità di Vergara, che era praticamente rimasto l'unico in quella posizione da poter mettere, che è stato messo titolare e che sta offrendo prestazioni, non dico fenomenali, però delle ottime prestazioni che comunque non dico che lo hanno reso in queste settimane, in questi mesi, un punto fermo del Napoli, però sicuramente un giocatore da cui ripartire per anche quello che può essere il futuro. E quindi la polemica che si è venuta a sollevare è il fatto che questo giocatore, appunto 23enne, quindi neanche così giovane, è stato lanciato in campo solamente in un momento in cui al Napoli mancavano praticamente tutti gli altri, perché erano infortunati vari Elmas, Neres, Noah Lang e altri vari calciatori che giocano appunto nella posizione di Vergara, e quindi per il Napoli si è reso necessaria la sua titolarità. E quindi la polemica che si è sollevata è: questo calciatore italiano che sta facendo così tanto bene, che ha rubato l'occhio a più o meno tutti in questo periodo, e che alcuni hanno addirittura di cui alcuni hanno addirittura richiesto la convocazione in nazionale, può mai essere scoperto all'età di 23 anni, nonostante comunque il talento che in questo momento ha e che dimostra tutte le partite sul campo lo abbia verosimilmente anche già da molti anni? Perché si è aspettato che il Napoli fosse in una situazione disastrosa per lanciare questo calciatore? E questa ovviamente si inserisce all'interno di una polemica molto più ampia che vede un calcio italiano sempre più in difficoltà. Basti pensare al fatto che noi a marzo ci giocheremo la qualificazione per il prossimo mondiale playoff per la terza volta consecutiva, dopo che nel 2018, anzi 2017, siamo usciti ai playoff contro la Svezia, nel 2021 per i mondiali del 2022 siamo usciti ai playoff con la Macedonia del Nord, e quest'anno rischiamo di uscire contro l'Irlanda del Nord. Quindi un'Italia che comunque vive un momento di grande difficoltà, in cui sembrano non esserci giovani all'altezza, dotati di tecnico, comunque di qualità tali da poter appunto portare l'Italia a, non dico al vertice del calcio mondiale, però quantomeno ha una presenza fissa ai mondiali. E poi però vedi queste, senti queste storie e ti dici: allora forse, ecco, il problema è un po' più di fondo, non c'è abbastanza fiducia nei giovani, non c'è abbastanza fiducia nelle categorie minori. Il noto giornalista Criscitiello, che è uno che, diciamo, non le manda dire, ha definito incompetenti tutti i direttori sportivi, tutti i vari osservatori che snobbano campionati inferiori, di cui noi comunque stiamo parlando in maniera abbastanza frequente, come la Serie B e la Serie C. E sicuramente questa è una riflessione che va fatta, perché forse i giovani italiani ci sono, però non gli si dà fiducia necessaria. Sono sicuro che sicuramente, se noi andiamo a vedere nelle categorie minori, ci sono dei calciatori in grado, non dico di poter portare l'Italia, ripeto, al vertice, però quantomeno di poter essere lanciati da titolare in squadre superiori, in squadre di Serie A, e poter avere un'opportunità anche in nazionale. Vergara ne è la dimostrazione.
Sì, tornando appunto su Vergara, comunque giocatore che con Napoli non aveva praticamente mai giocato, gli è stata data una grande possibilità, ovvero di partire titolare prima in Champions League e poi in campionato contro la Fiorentina. Tra l'altro in Champions League il Napoli giocava contro il Chelsea, e in entrambe le situazioni Vergara ha segnato in Champions League contro una gigante come il Chelsea, che quest'anno punta a vincere. E poi ha segnato il gol che ha aperto le danze appunto nel 2-1 del Napoli al Maradona contro la Fiorentina. Quindi, oltre a appunto la sua qualità, la sua tecnica, che non è messa in dubbio, ha comunque un'ottima incisività per essere un giocatore di 23 anni. Chiaramente non stiamo parlando di Lamine Yamal, che entra a 16 anni e segna. Stiamo parlando di un giocatore italiano che per la prima volta viene fatto giocare in grandi palcoscenici, perché alla fine Vergara aveva giocato soprattutto in campionati minori, non gli era stato o comunque non gli era stato dato grande spazio. Questa polemica continua, ma chiaramente non sta cambiando più di tanto. Un altro spunto interessante che avevo sentito è: perché andiamo sempre a prendere giocatori da categorie, da campionati esteri, magari anche proprio campionati bassi, Polonia, Repubblica Ceca, ma anche Belgio e Olanda, quando possiamo andare...
Hai descritto la squadra dell'Hellas Verona.
Esattamente. Tra l'altro, parlando dell'Hellas Verona, cos'ha Gift Orban più di un Non so, ne abbiamo parlato prima di Adorante, 11 gol in Serie B. Secondo me non è tanto più scarso di Gift Orban. Ora, chiaramente è uno scenario ipotetico, ma non so quanto, cioè se Adorante avesse fatto tanto più o tanto meno di Gift Orban. Però chiaramente è un giocatore italiano a cui si sarebbe data una possibilità in nel campionato italiano. E poi tornando, andando in realtà da un'altra parte a parare, il Como, a me non piace affatto la mentalità che porta Fabregas, soprattutto per quanto riguarda i giovani italiani, perché se vai a vedere di giocatori che sono ottimi per il gioco di Fabregas, è pieno in Italia. Per esempio, non so, Baldanzi, per esempio. Baldanzi è, non dico il nuovo Nico Paz, però anche perché fisicamente e tecnicamente sono due giocatori diversi, però è un giocatore molto tecnico, piccolo, che punta, che dribbla, e non se lo fila. Non capisco proprio perché c'è questa tendenza sempre di andare a cercare all'estero. Secondo me in Italia invece, se davvero dessimo una possibilità ai ragazzi più giovani italiani di avere, cioè appunto, se dessimo delle possibilità a questi ragazzi, invece di puntare, di guardare sempre l'esperienza, il fisico, la tattica, secondo me invece c'è molto di più in Italia. C'è molto di più che non viene guardato perché c'è questa mentalità ormai.
Torniamo adesso a parlare di Olimpiadi. Mancano due giorni all'inizio di questa straordinaria manifestazione che, come abbiamo detto e ridetto in questi mesi, si terrà nel nostro territorio in Italia. Direi che ormai lo abbiamo anche visto con i nostri occhi, perché in questi giorni la fiamma olimpica sta circolando non solo nelle più grandi città italiane, ma anche nei paesini un pochino più in periferia e sicuramente più piccoli, tra i quali abbiamo per esempio Vimercate, come abbiamo detto in apertura, proprio perché ieri in una delle città, comunque in uno dei paesi comunque più importanti della Brianza, è passata la fiamma olimpica. E tra l'altro la cosa che più di tutte mi ha stupito è comunque la quantità di gente che è accorsa proprio per vedere la fiamma olimpica, segno del fatto che comunque c'è grande attesa per questo evento. E ci rimane ad apertura che si terrà appunto tra due giorni, il 6 febbraio, un evento destinato a essere fantastico e rimanere impresso sicuramente nel cuore e nella mente di coloro che avranno la fortuna di essere a San Siro per poter assistere con i loro occhi a questa cerimonia d'apertura. Non so te, ma quando c'è una finale di una competizione per lo più calcistica, perché io mi soffermo sul calcio dato che è lo sport che seguo di più, una delle parti più belle è comunque la cerimonia d'apertura, che veramente ti dà un senso di estasi, un senso di entusiasmo, di attesa, veramente straordinario. E solitamente le cerimonie d'apertura in occasione di finali come quelle della Champions League, ma penso che valga per qualsiasi altro sport, si limitano a essere magari uno spettacolo, qualche coreografia, qualche band che sale sul palco e canta qualche canzone, mentre la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi è veramente destinata a essere un qualcosa di straordinario e mastodontico, proprio per la grandezza, anche per quanto è stato investito per la realizzazione. E quindi c'è sicuramente tanta tanta attesa. L'evento si terrà ovviamente a San Siro, sul palco sono attesi tantissimi artisti italiani e non. Tra gli italiani abbiamo per esempio Andrea Bocelli, una delle migliori voci italiane dell'ultimo secolo, e abbiamo Laura Pausini o il rapper italiano Gali. Quindi sicuramente le persone che hanno avuto la fortuna di acquistare un biglietto e di essere a San Siro non se ne pentiranno, anche se qui Michele è un pochino interdetto al fatto che ci sia Gali.
No, non ho assolutamente problemi, mi sta solamente un po' antipatico come rapper, ma non ho niente contro la sua partecipazione alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi.
Ok, e quindi ecco appunto, c'è sicuramente tanta, tanta attesa per l'inizio di queste Olimpiadi. Ricordo che in realtà le Olimpiadi sono iniziate, perché comunque i turni preliminari di alcune competizioni sono incominciati già questa sera, per esempio il curling, ma anche domani ci saranno tanti sport che andranno in scena, tra i quali abbiamo per esempio l'hockey, abbiamo alcune discipline dello sci, non abbiamo ancora delle finali perché quelle inizieranno a esserci dal 9-10 febbraio in poi, ma comunque se volete sapere il calendario in maniera un po' più approfondita senza starvi lì a leggere capitoli e capitoli di pagine, potete andarvi anche a recuperare le scorse puntate in cui abbiamo suddiviso i vari sport che ci saranno insomma nel corso di queste Olimpiadi e quando saranno le finali dei rispettivi sport. Qualche piccolo aggiornamento anche per quanto riguarda queste Olimpiadi, perché appunto ci siamo, è arrivato anche, diciamo che ci sono anche cose un po' meno belle rispetto alla cerimonia d'apertura e rispetto all'attesa per l'inizio di queste Olimpiadi, come il fatto che ci sia stato anche un primo caso di doping. È stata infatti beccata, uso questo termine, Rebecca Paslet, atleta del biathlon italiana, risultata positiva un test fatto in maniera ovviamente non preventivata, fatto in maniera tempestiva, insomma a sorpresa, ecco, non mi veniva il termine, ovviamente da accertare se ha introdotto in maniera consapevole la sostanza oppure se è stato un incidente. Diciamo che questo è sicuramente molto brutto, in entrambi i casi sarebbe sicuramente molto brutto, sia se si è aiutata, l'ha fatto volontariamente, consapevolmente, perché comunque lei è un'atleta particolarmente forte, che tra l'altro qualche settimana fa aveva conseguito anche un grandissimo risultato ai mondiali di biathlon, stabilendo un nuovo record, quindi sarebbe molto brutto se ha buttato la possibilità comunque di partecipare, di fare magari delle belle prestazioni alle Olimpiadi per il doping, anche se alcuni potrebbero pensare, beh, chissà come mai sono arrivati quei risultati ai mondiali di biathlon, e oppure se l'ha fatto inconsapevolmente, comunque ci sarebbe ancora più rammarico, e in questo in Italia lo sappiamo bene, visto che ci sono stati alcuni protagonisti, tra i quali Marco Pantani e tutto il caso, che sarebbe ancora da chiarire. Sempre per parlare di qualche curiosità in merito a queste Olimpiadi che stanno appunto ormai per cominciare, diciamo che negli ultimi giorni c'è stato un arrivo massivo a Milano, in generale nei villaggi olimpici che sono stati posti qui nel nord Italia per ospitare atleti e delegazioni provenienti da tutto il mondo. Pensate un po' che il villaggio in questo momento, il villaggio olimpico, ospita 1559 residenti in rappresentanza di 42 delegazioni, ovviamente l'Italia è la delegazione più numerosa, e questi atleti, queste delegazioni sono ovviamente distribuiti nei 6 edifici residenziali. Il villaggio offre 1154 camere e 1700 posti letto progettati per offrire appunto un ambiente di vita confortevole e funzionale durante i giochi, quindi sicuramente anche qui fa capire quanto l'Italia abbia investito anche per queste Olimpiadi, tra, come abbiamo detto prima, gli stadi, abbiamo parlato anche nelle scorse puntate degli stadi, palazzetti costruiti ad hoc proprio per
questa manifestazione.
Esatto, proprio per questa manifestazione, per disputare al loro interno alcune discipline che faranno parte delle Olimpiadi invernali, e poi ovviamente anche per il villaggio olimpico, come ho detto prima, per la cerimonia d'apertura, quindi investiti veramente, veramente tanti soldi. E ovviamente per quanto riguarda la sicurezza, che è anche quello un tema molto importante, sia mai che possa succedere qualcosa di brutto, comunque saranno impiegati ovviamente tantissimi agenti, sia nelle aree diciamo più a rischio, quindi quelle in cui si disputano gli eventi. È stato ovviamente attrezzato un piano anche per la viabilità, che in Italia diciamo anche questo sarà abbastanza curioso da chiarire, perché per esempio, se non so se vi capita mai di andare a vedere una partita a San Siro, che sia dell'Inter o del Milan, uscire da San Siro dopo una partita è qualcosa di veramente impegnativo, e quindi vedremo se dal punto di vista della viabilità, anche dei mezzi di trasporto, delle metro, taxi, pullman, tram, insomma, è stato fatto qualcosa per facilitare anche i turisti che arriveranno in Italia per appunto presenziare a queste Olimpiadi, e per far sì che comunque abbiano una bella immagine, un bel ricordo dell'Italia. E insomma, ci siamo, adesso vedremo come andranno queste Olimpiadi. Tra 2 settimane ovviamente saremo qui per commentare tutto, per commentare sport per sport, eventuali vittorie conseguite dall'Italia nelle prime 2 settimane di giochi, e direi che siamo abbastanza carichi.
Sì, Milano, sì, appunto, è pronta per per ospitare questa grandissima manifestazione che ovviamente non ospiterà solo le gare, solo la parte diciamo sportiva delle Olimpiadi, ma tutta la parte culturale. Infatti ci saranno tantissime iniziative anche per chi viene magari da lontano per vedere i propri atleti connazionali, e appunto sarà una manifestazione secondo me molto importante per l'Italia, per Milano. Speriamo appunto che non ci siano particolari disguidi diciamo a livello organizzativo, appunto come dicevi tu, sulla viabilità e su eventuali problemi diciamo di sicurezza. Però ovviamente diciamo guardando la parte bella, insomma, siamo contenti appunto di essere qui vicini alle Olimpiadi. E come hai detto tu, la fiamma olimpica sta passando nei paesi qua adesso di periferia a Milano. Proprio ieri è passata a Vimercate. Insomma, è qualcosa che non capita molto spesso. Anche questa puntata è terminata, vi diamo appuntamento come al solito tra due settimane, in cui inizieremo a commentare i primi risultati, le prime gare di queste Olimpiadi. Vi ricordiamo di ascoltarci su youngradio.it e su tutte le piattaforme podcast. Un saluto da Michele Viscardi
e Dennis Calò.
Avete ascoltato VIP Sport, un podcast di VIP Network. Scritto e condotto da Denis Calò e Michele Viscardi. La supervisione tecnica e il montaggio sono di Cristiana Lacqua.